Benvenuti. Oggi mettiamo le mani in un argomento che sembra complicatissimo, ma che in realtà riguarda chiunque abbia mai cliccato accetto su un sito.
Esatto.
Parliamo della validità legale di una firma elettronica, ma non una qualunque. Analizziamo un sistema che non usa i soliti certificatori, ma un mix di identificazione e tecnologia blockchain.
Proprio così. E per farlo ci basiamo su una relazione tecnico-giuridica molto, molto densa, che smonta e analizza un modello di questo tipo.
La nostra missione qui è molto concreta. Chi ci ascolta vuole sapere, se firmo un documento importante con un sistema del genere, quella firma ha un valore reale.
Certo.
Se finisco in tribunale, posso difenderla? Insomma, la domanda da 1 milione di euro è: questa firma regge o è solo fumo tecnologico?
È la domanda giusta, perché qui si scontrano due mondi. Da una parte l'innovazione, che vuole processi snelli, digitali,
Veloci.
e dall'altra la necessità del sistema legale di avere certezze granitiche. La nostra analisi quindi toccherà le leggi, il concetto di prova, che vedremo è il vero cuore della questione, e il ruolo, spesso frainteso, della blockchain in tutto questo.
Ottimo. Allora, partiamo dalle fondamenta. Se vogliamo capire le regole del gioco, da dove iniziamo? Qual è la cornice legale per le firme elettroniche qui, in Europa e in Italia?
Le colonne portanti sono praticamente tre. La prima, quella che comanda su tutte a livello europeo, è il regolamento EIAS.
Eidas, ok. Un nome che a volte si sente.
Esatto, è il nostro punto di riferimento principale.
Ma in parole semplici, cosa ci dice che sia così importante per noi oggi?
Ci dice una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria. Definisce la firma elettronica semplice e la sua definizione è, beh, incredibilmente aperta.
Cioè?
Dice che sono dati in forma elettronica, utilizzati dal firmatario per firmare. Fine. Non parla di una tecnologia specifica, di un software, di un'azienda.
Quindi non c'è scritto da nessuna parte, devi usare il sistema X o Y.
Assolutamente no. È il principio di neutralità tecnologica. La legge dice: a me non interessa come firmi, mi interessa che quella firma sia riconducibile a te, che dimostri la tua volontà e che sia legata a ciò che stai firmando.
Capisco. E la seconda colonna?
Il nostro codice civile, che semplicemente accetta che i contratti si possano fare anche in forma elettronica, salvo casi molto particolari, tipo, non so, comprare una casa.
Certo, gli atti notarili.
Esatto, per un normale accordo tra privati non serve la penna o una firma digitale super certificata.
E la terza?
È il codice dell'amministrazione digitale, il CAD. E qui c'è un passaggio chiave. Dice che un documento informatico ha lo stesso valore di uno scritto se è formato previa identificazione informatica del suo autore.
Identificazione.
Ecco la parola magica. La legge sposta il focus dalla firma in sé alla certezza di chi sia la persona dietro lo schermo.
Aspetta, fermi tutti. Questo cambia completamente la prospettiva. Quindi, in pratica, ogni volta che spunto una casella accetto i termini o metto il mio nome in un'email, sto legalmente firmando un contratto.
In teoria sì, quella è una firma elettronica semplice, è valida.
Ma allora il problema qual è? Perché sento che c'è un ma.
Il ma è enorme e hai appena toccato il vero centro di tutta la nostra analisi. Il dibattito legale, quando si arriva al sodo, non è sulla validità della firma,
E allora su cosa? Ok,
sulla sua probabilità.
questo è il punto. Validità contro probabilità. Sembrano sinonimi, ma immagino non lo siano.
Per niente, la validità è il principio. La legge ammette la tua firma via email. La probabilità è la pratica. E cosa succede se un giorno la controparte dice: quella email non l'ho mai mandata io?
Oh, mi hanno rubato la password.
Esatto, la tua firma via email di colpo diventa una prova debolissima. Devi dimostrare che fosse proprio quella persona in quel momento a volere accettare. E con una semplice email, auguri.
Ho capito. Quindi il mio clicco per accettare è legale, ma è quasi carta straccia se dall'altra parte negano. Questo è un problema gigantesco per chiunque faccia affari online. Ed è qui, immagino, che entra in gioco il modello descritto nella relazione. Non si accontenta di una prova debole, ma vuole costruire una fortezza.
Una fortezza è l'immagine giusta. Il sistema descritto nel rapporto, che per comodità chiamano modello certificar, non si limita a raccogliere una firma. Costruisce, al momento della firma, un intero dossier probatorio, uno strato dopo l'altro.
E cosa c'è in questo dossier? Sono curioso di capire quali mattoni usano per questa fortezza.
Allora, tieniti forte. Al momento della firma, il sistema raccoglie e lega al documento, primo, l'email verificata del firmatario. Secondo, un suo selfie. Terzo, un video selfie.
Un momento, perché sia un selfie che un video selfie? Sembra ridondante.
Ottima osservazione. Il video selfie serve come prova di vitalità. Serve a dimostrare che davanti allo schermo c'è una persona viva e vegeta e non una semplice fotografia.
Ah, per evitare che qualcuno usi la foto di un altro.
Esatto. Con i deepfake di oggi questa non è una paranoia, è una necessità.
Chiaro, è una contromisura. Ok, vai avanti.
Certo. Poi abbiamo la foto del documento d'identità, fronte e retro. Uno scatto istantaneo dalla fotocamera frontale per provare la presenza fisica in quel momento.
Mm-hmm.
Poi un testo manoscritto o una firma tracciata con il dito sullo schermo. E non è finita.
Manca la parte tecnica, immagino. L'IP e cose così.
Proprio così. Vengono registrati l'indirizzo IP, la geolocalizzazione approssimativa e ovviamente data e ora esatte con marcatura temporale. Il tutto viene impacchettato insieme al documento. La cosa cruciale è che non sono dati sparsi. Sono prove interconnesse, raccolte in un istante e legate l'una all'altra.
È impressionante. Non è più una firma. È la scatola nera dell'atto di firmare. Non c'è un solo dato, ma un fascio di prove convergenti che puntano tutte alla stessa persona nello stesso istante.
E usando la terminologia legale della fonte, questo crea un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti. È esattamente quello che un giudice vuole vedere.
Non ti presenti con un singolo scontrino, ma con una valanga di prove.
Esatto. Un avvocato può provare a smontare l'IP, ma come fa a smontare l'IP? Più il tuo selfie, più il video in cui dici accetto, più la foto del passaporto. Diventa una montagna impossibile da scalare.
Capisco la logica della sicurezza, è inattaccabile. Ma mettiamoci nei panni dell'utente. Non è un processo un po' pesante? Chiedere un selfie, un video, il documento. Non c'è il rischio che la gente si stanchi e abbandoni tutto?
È un rischio reale. È tutto un gioco di equilibri. La sfida è rendere il processo il più fluido possibile. Però la relazione fa notare una cosa. Questo processo, essendo attivo, soddisfa in modo inequivocabile un altro requisito legale.
Quale?
Quello della manifestazione espressa di volontà. Non puoi dire «ho cliccato per sbaglio». Hai dovuto fare un selfie, mostrare un documento. Eri pienamente consapevole di quello che stavi facendo.
Ok, ho capito. Abbiamo questo pacchetto di prove quasi a prova di bomba. Ma ora come lo sigilliamo? Come facciamo a essere sicuri che nessuno possa alterarlo? Immagino che la risposta sia la blockchain.
Immagini bene. Ma attenzione a un equivoco comune. La blockchain non è la firma, non è la penna. La sua funzione in questo modello è quella di agire come un registro probatorio immutabile.
Ok, fammi provare a visualizzarlo. Quindi, la blockchain non è la tecnologia con cui firmo. È più come un notaio digitale iperparanoico che prende il mio pacchetto di prove, lo chiude in una cassaforte e poi incide data e ora sulla porta in un modo che nessuno potrà mai più cancellare. Regge come immagine?
È un'immagine perfetta. Rende l'idea meglio di mille definizioni tecniche. Le caratteristiche giuridicamente rilevanti della blockchain sono proprio quelle. Primo, l'immutabilità. Una volta che l'impronta digitale del documento e delle prove, l'hash, è scritta lì, non si può più cambiare.
Mm.
Secondo, la prova di esistenza e integrità. Garantisce matematicamente che quel pacchetto esisteva in quel preciso istante e non è stato alterato di un solo bit. E terzo, la marcatura temporale certa e decentralizzata.
Sì, l'idea dell'immutabilità è affascinante, ma non è anche un'arma a doppio taglio. Se per errore registro un documento sbagliato, o peggio, un'identità basata su un documento falso, quello rimane lì, immutabilmente sbagliato, per sempre. Come si gestisce l'errore?
Domanda cruciale. La blockchain non risolve il problema della verità dell'input, ma quello della sua integrità nel tempo. Se i dati iniziali sono spazzatura, la blockchain preserverà fedelmente quella spazzatura.
Ah.
Per questo la fase di raccolta delle prove è così importante. Se un errore avviene, non si può cancellare, ma si può aggiungere una transazione successiva che annulla o corregge la precedente, mantenendo però traccia di tutto lo storico. È un sistema che non dimentica, nel bene e nel male.
Quindi trasparenza totale anche degli errori. Ha senso? E dal punto di vista legale, un giudice come vede l'uso di questa tecnologia? Non rischia di considerarla una stramberia da nerd?
Meno di quanto si pensi. La relazione sottolinea che le normative, sia i DAS che quella italiana, non vietano affatto l'uso della blockchain. Anzi, riconoscono la validità dei documenti digitali a prescindere dal supporto. Usare la blockchain per notarizzare le prove è un'operazione lecita e, anzi, rafforza la prova.
Bene, ora abbiamo tutti i pezzi. C'è una legge che lo permette, un sistema che raccoglie una montagna di prove e una tecnologia che le sigilla. Portiamo tutto nell'arena finale, l'aula di tribunale. Che succede?
Succede che la strategia di chi contesta deve cambiare radicalmente. Come dicevamo, smontare una prova debole è facile. Ma qui, per invalidare la firma, dovrebbe dimostrare che l'intero sistema di prove è inaffidabile.
Cioè, che tutto è falso.
Esatto, che il selfie non è della persona, che il documento è un falso, che il video è un deepfake, che l'IP è stato mascherato e che tutto questo è successo insieme. La probabilità che una difesa del genere regga è bassissima.
E questo approccio si sposa con come ragionano i giudici oggi?
Assolutamente sì. La tendenza è quella di superare il formalismo rigido. I tribunali analizzano sempre di più il complesso probatorio nella sua interezza. Un giudice vuole capire la realtà dei fatti e un sistema che gli fornisce una ricostruzione così dettagliata è esattamente ciò che cerca. E soprattutto questo sistema è periziabile.
Periziabile, cioè può essere analizzato da un esperto.
Esatto. Dopo un processo, il giudice può nominare un perito informatico. Questa persona può, in modo indipendente, analizzare le prove, verificare gli hash sulla blockchain e scrivere una relazione tecnica oggettiva che dice: sì, i dati confermano che il giorno X all'ora Y, dall'IPZ, una persona con questa faccia e questo documento ha firmato.
E quella non è più un'opinione, è una perizia tecnica.
Proprio così.
Incredibile! Quindi, di fatto, si consegna al giudice la scatola nera di un aereo dopo un incidente. Contiene tutti i dati oggettivi inalterati per ricostruire cosa è successo. È un cambio di paradigma totale.
Cambia radicalmente l'onere della prova. Non sei più tu che devi faticosamente dimostrare che la firma è autentica, è la controparte che deve affrontare un'impresa quasi impossibile per dimostrare il contrario.
Direi che il quadro è più che completo. Proviamo a distillare i concetti chiave. Se dovessimo riassumere in tre punti, quali sarebbero?
Il primo, fondamentale, è che la legge è nostra amica. Le normative europee e italiane sono aperte, sono tecnologicamente neutre, non pongono ostacoli all'innovazione, ma pongono delle condizioni. Identificazione e volontà.
Secondo punto, che per me è stata la vera rivelazione. Il campo di battaglia non è la validità della firma, ma la solidità della prova. Una firma può essere valida, ma inutile se non puoi provare chi l'ha fatta.
E il terzo, che è la sintesi. Un approccio che costruisce un dossier di prove multiple, biometriche, documentali, tecniche, e poi lo sigilla in modo immutabile su una blockchain, trasforma una firma debole in una prova forte, periziabile e quindi robustissima in tribunale.
Perfetto. E come sempre, ci lasciamo con un pensiero per continuare a riflettere.
Certo. Tutta questa analisi ci porta a una riflessione più ampia. Per secoli la firma è stato un gesto, un simbolo di fiducia basato sull'unicità di un tratto di penna.
Mm.
La tecnologia non sta solo digitalizzando quel gesto, sta facendo qualcosa di più profondo. Sta ridefinendo il concetto stesso di prova e, di conseguenza, di fiducia nelle transazioni digitali.
Spiegati meglio.
Forse in un futuro non troppo lontano, la domanda chiave in una disputa non sarà più solo chi ha firmato? Questa diventerà una domanda quasi banale. La vera domanda, quella che determinerà l'esito, sarà: con quale grado di certezza matematica, verificabile e inalterabile, possiamo dimostrarlo al di là di ogni ragionevole dubbio? E la risposta a questa domanda sta silenziosamente cambiando le regole del gioco per tutti.